Mariologia biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima. Antico Testamento. I simboli mariani. Nella bolla dogmatica Ineffabilis Deus per la definizione dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, il Papa Pio IX ha così sintetizzato i simboli mariani più significativi contenuti nei libri dell'Antico Testamento e applicati lungo i secoli alla Vergine Immacolata, sia dalla tradizione che dalla liturgia e dall'arte sacra. Il magnifico e singolare trionfo della Vergine, scrive il Papa Pio IX, l'innocenza, la purezza e la santità sue insigni, la sua immunità da ogni macchia di colpa e infine la sua inesprimibile ricchezza e grandezza di tutte le grazie, le virtù e i privilegi celesti, i santi padri ravvisano nell'arca di Noè che, costruita per ordine di Dio, rimase completamente salva e intatta nel generale naufragio. Nella scala che Giacobbe vide toccare il cielo e sui gradini della quale angeli di Dio salivano e scendevano e in cima alla quale era Dio stesso. Nel roveto che Mosè vide ardere tutto in giro in luogo consacrato e nonostante le fiamme guizzanti non bruciare né patir danno ma verdeggiare e fiorire magnificamente. Nella torre inespugnabile per qualsiasi nemico dalla quale pendono mille scudi e l'intera armatura del forte eroe. Nel giardino chiuso, che non è violabile o devastabile per nessun artificio d'inganno. Nella fulgente città di Dio, che rifulge di divino splendore ed è colma delle magnificenze del Signore. E infine in numerose altre figurazioni del genere, le quali, secondo la dottrina dei padri, preannunciano l'eccelsa dignità della Madre di Dio, la sua illibata innocenza, la sua santità, immune da qualsiasi macchia. Sull'importanza del valore esegetico dei simboli biblici si è espresso con chiarezza e autorevolezza Maurice Cogagnac nella sua opera I simboli biblici, percorsi spirituali, affermando che attraverso il linguaggio dei simboli biblici, per far penetrare il teologo e il contemplativo nel proprio mistero, Dio ti conduce nel cuore delle cose. Lungi dal significare dispersione di contenuti o debolezza di significati, il linguaggio del simbolo biblico ha una sua consistenza di valori e una propria incisività di espressioni che non possono non illuminare la mente, animare i sentimenti e arricchire l'anima della comprensione più concreta delle cose nei loro multipli sensi e significati. Ogni simbolo, in realtà, è una parola pregnante di intelligenza e di emozione delle cose. La concretezza del simbolo, spiega bene ancora il Cogagnac, è la sostanza stessa del linguaggio biblico. La lingua ebraica si presta meravigliosamente a questa incarnazione. In tal modo la parola di Dio viene pronunciata in tutte le tonalità possibili. Il grande specchio del mondo e tutte le sfaccettature del cuore umano dispiegano le loro ricchezze per condurre l'uomo alla presenza del suo Dio. Il Signore, che ha creato il mondo con la sua parola, fa di ogni cosa una parola. Formula così un messaggio che si rivolge a tutto l'uomo, alla sua intelligenza, alla sua emotività, al suo senso di bellezza. C'è da dire quindi che anche la simbologia biblica mariana veterotestamentaria serve ad arricchire in maniera suggestiva la comprensione dei grandi dogmi mariani e delle grandi verità di fede del mistero di Maria, illuminando il trascendente che investe tutta la persona e l'intera missione della Madre di Dio e degli uomini, conferendo in tal modo alla mariologia un calore e una concretezza che mancano alla costruzione meramente razionale. Come ha scritto il noto studioso Mircea Eliade, infatti, ogni simbolo rivela determinati aspetti della realtà, gli aspetti più profondi, che sfuggono a qualsiasi altro mezzo di conoscenza. O, come afferma il Riva, si esprime nella comunicazione per comunicare l'inespresso e può segnare in filigrana un iter suggestivo della bellezza della mariologia, come sostiene il Murillo. La ricchezza della simbologia biblica mariana è stata colta e messa in risalto da diversi studiosi, oltre che da quelli già sopra citati, e in particolare dal Bartoli, Elizondo, Bernard, Babolin, Lurker. Più specificamente, inoltre, è stata fatta anche oggetto di ricerca e di applicazione diretta alle grandi verità di fede del mistero di Maria Santissima, cui conferisce suggestivamente una luce nuova, una luce arcana capace di provocare spesso stupore nella mente e commozione nel cuore. Maria, Arca dell'Alleanza. Nel presentare alcuni saggi, frattanto, di tale simbologia biblica mariana, si può senz'altro affermare che tra tutti i simboli mariani dell'Antico Testamento, certamente primeggia quello dell'Arca dell'Alleanza. Anche la liturgia rinnovata del Vaticano II, infatti, si serve della lettura sull'Arca dell'Alleanza per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima in anima e corpo al cielo. Il popolo cristiano, del resto, da secoli, venera Maria quale Federis Arca, Arca dell'Alleanza, nelle litanie lauretane. I punti di contatto fra l'Arca e Maria, scrive il Bressan, sono non soltanto verbali, e il confronto va anzi a tutto vantaggio di Maria. L'arca, infatti, era il luogo per eccellenza della presenza di Dio. Addirittura gli ebrei finivano col considerarla Dio stesso. E la presenza di Dio era vista tra i cherubini posti al di sopra dell'arca, nella quale erano contenute le tavole della legge, la verga fiorita di Aronne e un vaso pieno di manna o gonnor. Ma l'arca era solo un simbolo. Maria, invece, è la realtà dell'Arca dell'Alleanza, che porta in sé non la parola di Dio scritta su pietra, le tavole della legge, ma lo stesso Verbo di Dio, il Logos, fatto sua carne, divenuto suo figlio, che porta in sé non il bastone verdeggiante di Aronne, ma il germoglio di Jesse, che porta in sé non la manna, figura dell'Eucaristia, ma lo stesso corpo, sangue, anima e divinità di Cristo eucaristico, adorato dai cherubini d'oro. E proprio questa presenza di Cristo, uomo Dio, in Maria, rileva il Crocetti, ha portato i primissimi cristiani a considerare Maria quale arca della nuova alleanza. Infatti, il Vangelo dell'infanzia di Luca applica a Maria quanto il secondo libro di Samuele diceva dell'arca. In Maria assunta in cielo, infine, si realizza in splendore di gloria l'incorruttibilità dell'arca, perenne dimora di Dio. Maria, arca della salvezza. L'arca di Noè è stata giustamente considerata l'arca della salvezza, allorché l'umanità venne colpita dal diluvio universale per la sua corruzione, quando la terra era corrotta davanti a Dio e piena di violenza. Era corrotta perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla terra. Sommerse dalle acque torrenziali del diluvio, tutta la terra e l'umanità intera subirono il drammatico castigo che non risparmiò niente e nessuno. Soltanto l'arca di Noè e tutti coloro che avevano trovato rifugio in quell'arca ebbero salva la vita e poterono rinnovare la vita sulla terra quando le acque del diluvio si ritrassero, e Dio misericordioso stabilì una nuova alleanza con l'uomo. Non è difficile cogliere nell'arca di Noè un doppio simbolismo mariano legato alla salvezza. Il primo riguarda la persona stessa di Maria Santissima, l'unica figlia di Adamo ed Eva, concepita immacolata e piena di grazia. Soltanto ella, infatti, nel naufragio dell'umanità intera corrotta dal peccato, sia originale che personale, si è trovata interamente salva con la sua immacolata concezione. Posta ben al di sopra delle acque tempestose e travolgenti del diluvio, a somiglianza di quell'arca di Noè che galleggiava sulle acque tempestose, portatrice di vita e di salvezza in mezzo alla furia devastatrice del diluvio, come dice anche la bolla dogmatica Ineffabilis Deus sull'Immacolata Concezione, verità di fede. Il secondo simbolismo biblico mariano riguarda particolarmente la missione salvifica svolta da Maria Santissima sulla terra, quale madre corredentrice universale, che aduna attorno a sé i figli di Israele sul Calvario ai piedi del Redentore e li porta a salvezza, così come l'arca di Noè portò a salvezza tutti coloro che trovarono rifugio in essa. L'insegnamento che questo simbolismo ci dona è altamente salutare. Chiunque si rifugia nell'arca, ossia si dona e si affida a Maria, troverà la salvezza, ricordando il versetto del libro dei Proverbi che la liturgia applica a Maria Santissima. Chi trova me, trova la vita. Maria, terra vergine. Come ha scritto il padre Testa, non è questo uno dei tanti titoli dati alla Madonna per sottolineare un suo privilegio o una sua virtù, ma per indicare quasi una vena sotterranea che ha fecondato la Mariologia. Questo titolo ha anche influito sul culto mariano, soprattutto nella Chiesa Madre di Gerusalemme. Suggestiva è infatti l'esegesi biblica dell'incipit del Vangelo di San Matteo, Biblos Geneseos Iesu Christu, libro della generazione di Gesù Cristo. È possibile leggere in questo incipit di San Matteo l'identità con l'espressione Biblos Geneseos adoperata dai 70 a proposito della creazione del mondo e della creazione dell'umanità, deducendo che la Genesi di Gesù Cristo vuole essere anch'essa per noi una nuova creazione, una nuova generazione, per cui se Gesù è il nuovo capostipite dell'umanità rinnovata, il grembo di Maria è la nuova terra vergine che lo ha fatto, factum ex mulire. La terra vergine da cui è stato fatto il primo Adamo simboleggia indiretto, potrebbe dirsi, la terra vergine, ossia Maria, da cui è stato fatto il secondo Adamo, Gesù Cristo. Sono i primi padri della Chiesa, in effetti, che presentano e difendono il valore simbolico mariano della terra vergine contro gli errori del tempo, unendo sempre inscindibilmente Cristo a Maria, sua terra vergine, ben più importante della prima Eva, tratta dal costato del primo Adamo. In particolare, inoltre, la terra vergine simboleggia Maria Vergine, concepita immacolata e piena di grazia per concepire il nuovo Adamo come uomo Dio. Particolare attenzione merita Sant'Ireneo, il quale ha spiegato teologicamente il simbolismo mariano della terra vergine, rilevando la primarietà della seconda Eva rispetto alla prima Eva. L'argomento di Maria terra vergine, annota il padre Lethel, è primario dal punto di vista letterario e teologico, mentre l'argomento di Maria nuova Eva è secondario. Così ha affermato anche San Bonaventura, il quale, scrive il padre Fellner, correla Maria con la terra vergine come figura che precede Adamo, ma anche Eva con la Chiesa che dipende sia da Adamo, principalmente, che dalla terra, subordinatamente, per la sua esistenza. Qui è contenuta non solo la trascendenza di Cristo su Adamo e di Maria su Eva, ma anche l'assoluta primazia del nuovo Adamo e della nuova Eva rispetto ai progenitori. Maria, paradiso di Dio. Nell'antica liturgia di San Giacomo Apostolo, Maria Santissima è chiamata Paradisus Spiritualis Secundi Adami, come scrive il Bartoli, e secondo il pensiero di San Giovanni Crisostomo, grande padre della Chiesa, come il primo Adamo è stato formato dalla terra che allora diviene per lui l'Eden o un giardino di delizie, così il nuovo Adamo è formato miracolosamente dalla Vergine Madre Immacolata, che allora diventa il suo paradiso e quello di tutta la Trinità. E San Germano, celebre vescovo di Costantinopoli, che parla di questo simbolo mariano del paradiso di Dio nelle sue appassionate omelie. Nella tradizione della Chiesa, del resto, il paradiso è diventato un simbolo mariano eminentemente patristico, scrive il Roschini, citando a conferma alcuni padri della Chiesa come San Leone Magno e San Proclo, Sant'Andrea di Creta e San Giovanni Damasceno. L'umanità aveva perduto il paradiso terrestre per colpa del peccato dell'uomo, ma Dio Padre misericordioso ha preparato un altro paradiso terrestre per l'incarnazione del Verbo suo Figlio, ha preparato un paradiso nel grembo sempre vergine di Maria Santissima. Nella simbologia biblica mariana, ci fa sapere il Bartoli, il grembo sempre vergine, ossia il grembo sempre integro e intatto, è appunto immagine del paradiso. Basti riflettere per questo che nella sua radice ebraica la parola paradiso significa precisamente giardino chiuso, cintato, sigillato. Paradiso e verginità sembrano perciò chiamarsi, attrarsi e unificarsi. È per questo che San Basilio di Seleucia poté chiamare Maria Santissima Paradisus Florentissime Virginitatis. Maria, porta di Dio, porta del cielo. Nelle litanie lauretane noi invochiamo la Madonna Iano Acheli, porta del cielo, Maria Vergine, infatti, è la porta attraverso cui Cristo è venuto a noi e attraverso cui noi andiamo a Cristo. Il simbolismo della porta ci illustra la verità della mediazione di Maria Santissima, che dona Cristo a noi e noi a Cristo, che ha riaperto, quindi potrebbe dirsi, l'ingresso al regno di Dio. La liturgia ambrosiana, per questo, ha un'antifona ricca di profondità e di bellezza, pur nella sua semplicità di dettato. La porta del paradiso venne chiusa a causa di Eva. Per mezzo di Maria Vergine fu di nuovo aperta. C'è il testo di Ezechiele, capitolo 44, versetti da 1 a 2, che dice: «Mi condusse poi alla porta estrema del santuario dalla parte di oriente. Essa era chiusa. Mi disse: questa porta rimarrà chiusa, non verrà aperta, nessuno vi passerà, perché c'è passato il Signore, Dio di Israele, perciò resterà chiusa». L'interpretazione mariologica dei padri ha letto in questo brano l'affermazione della verità di fede sulla verginità perpetua di Maria Santissima, nel senso che il grembo vergine di Maria, prima, durante e dopo il parto, ha conservato sempre intatto il sigillo virginale, come una porta sigillata che rimane sempre chiusa. San Girolamo scriveva a suo tempo: «Alcuni intendono che questa porta chiusa, per cui passa solo il Signore Dio di Israele, sia la Vergine Maria, che rimase vergine prima e dopo il parto. Infatti rimase sempre vergine nel momento in cui l'angelo le parlava e quando nacque il figlio di Dio». Nell'insegnamento degli omileti greci del V secolo, il parto virginale, che preserva integralmente la verginità fisica di Maria Santissima, l'affermano tutti, indistintamente, come osserva Toniolo, e lo provano biblicamente col testo di Ezechiele 44:1-2, testo concordemente ripetuto. La visione del profeta Ezechiele, scrive Lurker, nella quale l'entrata del santuario è rivolta ad est e nel quale soltanto il principe può stare, è riferita dalla tradizione a Maria, di cui Sant'Ambrogio dice: «Lei è chiusa perché è una vergine, è una porta perché Cristo è entrato attraverso di lei. Questa porta è rivolta ad est, perché lei ha dato i natali a colui che sorge, il sole di giustizia». E Sant'Ambrogio afferma ugualmente: «Maria è la porta buona che era chiusa e non si apriva. Cristo vi è passato attraverso, ma non l'aprì». Esichio di Gerusalemme fa riferimento a questo passo di Ezechiele nel commento in occasione della presentazione di Gesù al Tempio, secondo le prescrizioni della legge di Mosè. «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore». E scrive che Cristo, in quanto legislatore, compì la sua propria legge in modo superiore alla legge. Non aprì, infatti, ma lasciò chiusa la porta virginale, non tolse il naturale sigillo, non danneggiò la genitrice, le lasciò intatto il decoro della verginità. Da parte sua, San Proclo di Costantinopoli afferma che Gesù, come Dio, non ruppe i sigilli virginali. In tal modo uscì dall'utero come per l'udito vi era entrato, così fu partorito come concepito, senza passione entrò, senza corruzione uscì, secondo il profeta Ezechiele che dice: questa porta starà chiusa. In un inno della liturgia orientale leggiamo: «Salve porta del Re della Gloria che solo l'Altissimo ha attraversato e sola ha conservata sigillata per la salvezza delle anime nostre». In effetti, attraverso la preghiera sulle offerte assegnata per la prima Santa Messa del comune della Beata Vergine Maria, la liturgia, nel suo solito stile sobrio e limpido, ci insegna che Gesù, nascendo dalla Vergine, non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre. In altre parole, nascendo, Gesù non solo non toccò e non tolse a sua madre il sigillo della fisica virginale integrità, ma al contrario, proprio nascendo, egli la arricchì e la rese ancor più preziosa con la grazia divina, conservandola miracolosamente intatta. Ne potrebbe essere stato altrimenti. Non è concepibile, infatti, che il figlio privi sua madre del segno concreto della verginità, che più di ogni altra cosa esprime sia la totalità della sua consacrazione e appartenenza a Dio, sia la verità della concezione virginale operata dallo Spirito Santo. Non potrebbe essere uno stile degno di Dio danneggiare in sua madre la bellezza e l'onore dell'integrità virginale. Proprio all'opposto, dobbiamo credere che il figlio avrebbe fatto di tutto, compiendo qualsiasi miracolo, per salvaguardare in sua madre la perla dell'integrità virginale. Proprio così, infatti, si esprime Severo d'Antiochia, uno degli antichi padri, il quale scrisse che con la nascita di Gesù la verginità di Maria è rimasta sigillata a causa di un miracolo che si addice allo stile di Dio. Esattamente. Il miracolo della verginità di Maria Santissima, serbata intatta anche nel parto, si addice particolarmente allo stile di Dio. Oltre a delineare la verginità perpetua della Madre di Dio, porta, nell'uso biblico, simboleggia anche Maria Santissima quale porta del cielo. La Pietà cristiana ha impiegato tale titolo nelle litanie lauretane, invocando Maria come Ianua Celi, o porta del cielo, attraverso la quale, con l'incarnazione e la redenzione, è nuovamente possibile agli uomini entrare nel regno dei cieli. Inoltre, Anastasio I di Antiochia chiama espressamente Maria porta del paradiso. E la riflessione di Severo di Antiochia è significativa. A lei rivolgiamo tutti la nostra preghiera, a lei che è la porta del cielo. Attraverso di essa, noi che eravamo stati espulsi e messi fuori, siamo stati di nuovo portati in alto. I due passaggi biblici commentati in tal senso dai padri della Chiesa lungo i secoli sono: questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Genesi 28:17. E questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Salmo 117. Evidentemente, allora, il simbolo della porta può riferirsi sia all'integrità virginale di Maria, sia al mistero dell'incarnazione attraverso i miracoli della concezione virginale e della maternità virginale, e alla vera e propria persona di Maria, quale mistero di grazia, vera porta del cielo attraverso la quale il Salvatore viene a noi e gli uomini a Dio. Degne di nota per il loro contenuto teologico sono le tre antifone assegnate per la messa della Beata Vergine Maria, porta del cielo, incluse nel nuovo Messale Mariano. La prima, l'antifona d'ingresso, proclama: Ave o Vergine Madre, ave o porta del Paradiso, tu ridoni Dio al mondo e ci riapri il cielo. La seconda antifona al Vangelo sottolinea questo legame tra questa porta e il Paradiso. La porta del Paradiso, chiusa per la colpa di Eva, ci è riaperta per te, o Vergine Maria. L'antifona alla Comunione così canta della Beata Vergine: Sei beata, o Vergine Maria, splendida porta del cielo, per te rifulge a noi Cristo, luce del mondo. Similmente, nel celebre inno Ave Maris Stella, la Beata Vergine è chiamata Felix Celi Porta, Beata Porta del Cielo, attraverso la quale tutti noi siamo incoraggiati a passare per entrare felicemente nel Regno dei Cieli. E nell'inno O Gloriosa Domina, la Beata Vergine è chiamata Regis Alti Ianua et Porta Lucis Fulgida, porta del Re l'Altissimo e radiosa porta di luce, con l'esplicito significato che attraverso di lei è passato e viene a noi il vero Re dei Re, che desiderava salvarci e portarci nel suo regno. Così anche nella magnifica antifona Alma Redemptoris Mater, la Beata Vergine è invocata come colei che rimane la Pervia Celi Porta, l'accessibile porta del cielo. Appare chiaramente, pertanto, che l'esegesi patristica e liturgica ha interpretato il simbolo porta del cielo in senso mariologico, con la specifica inapplicanza salvifica per gli uomini, chiamati a passare attraverso questa porta del cielo per salvare se stessi e così entrare nel regno dei cieli. Maria Santissima, quindi, è la porta di Dio, porta virginale, porta sigillata, porta sempre chiusa. Attraverso questa porta sempre chiusa è venuto a noi Dio, il Verbo fatto uomo. Egli è passato attraverso la porta della verginità di Maria, non solo senza lacerare in nulla la verginità sempre intatta, ma di più santificandola e rendendola tutta grazia di candore, così come i raggi del sole attraversano il cristallo non solo senza infrangerlo, ma al contrario, rendendolo radioso e abbagliante di candore. Altri simboli mariologici. È bene qui accennare ad altri passi dell'Antico Testamento interpretati simbolicamente in senso mariologico, anche se con minore incidenza di contenuto e di significato rispetto ai testi principali sopra illustrati. Più importanti fra tutti sono certamente i testi di Isaia sulla verga della radice di Jesse e di Geremia sulla donna che circonderà l'uomo. Ambedue questi testi sono stati interpretati simbolicamente in senso mariologico da un discreto numero di santi padri, di scrittori ecclesiastici e di esegeti cattolici, che hanno intravisto Maria sia nella radice di Jesse, da cui è germogliato il Messia, sia nella donna che circonderà l'uomo, ossia che porterà il Messia nel suo grembo virginale. Sembra certo, tuttavia, che il senso mariano di questi due passi biblici sia solo implicito. Altro testo significativo, poi, è la celebre pagina dei Proverbi sulla donna forte, interpretato in senso mariologico per la descrizione suggestiva e radiosa della donna ricca di tante virtù, riflesse simbolicamente in Maria in grado imminente impareggiabile. Inoltre, fra le figure di Maria dell'Antico Testamento, non bisognerebbe trascurare Anna, la madre di Samuele, e Giaele, che troncò la testa di Sisera. Tra gli altri numerosissimi simboli mariani minori dell'Antico Testamento, infine, è giusto ricordarne alcuni in particolare, più espressivi della persona di Maria Santissima e della missione da lei svolta nella storia salvifica del genere umano. Sono simboli di cui la tradizione, la liturgia e l'arte sacra si sono servite qua e là, chi più chi meno, ma con insistenza e continuità nel cammino dei secoli di storia del cristianesimo, per illustrare e celebrare, mai paghe, la realtà misteriosa e ineffabile di Maria Santissima. Ne ricordiamo qui soltanto alcuni, a volo di uccello. La colomba con l'olivo simboleggia graziosamente Maria Santissima che porta all'umanità in questo mondo tormentato dal peccato l'olivo della pace, ossia Gesù, il principe della pace. L'arcobaleno è il segno della fine della tempesta e simboleggia Maria che segna la fine del peccato e l'inizio dell'era della redenzione per tutto il genere umano, circondando il globo intero dell'iride di pace. Il rovetto ardente simboleggia Maria Santissima colei che nel suo seno vergine, simile al roveto ardente che non si consumò, portò Dio incarnato, conservando sempre integra e intatta la sua immacolata verginità. La verga di Aronne fiorì senza il concorso degli elementi naturali e simboleggia anch'essa la verginità di Maria, che fu feconda senza il concorso umano e rimase sempre integra, pur concependo e partorendo Gesù, giglio delle convalli. La nube, che portò l'acqua a salutare nella Samaria inaridita, simboleggia Maria, la piena di grazia, che portò la sorgente della grazia redentrice, il Verbo incarnato, per ridonare la vita al deserto del mondo. Altri simboli di Maria Santissima, inoltre, sono il candelabro d'oro, il vello di Gedeone, la torre di David, il trono di Salomone, la scala di Giacobbe, la corona d'oro, la corona di stelle, la luna. Un capitolo a parte, poi, meriterebbero i salmi per la presenza dei riferimenti a Maria Santissima, dei quali ha conservato tracce significative anche l'attuale liturgia rinnovata post-conciliare. Basti qui dire che fin dai primi secoli i padri greci e i padri latini hanno trovato nel Salterio filoni espressivi di contenuto mariologico, specialmente in alcuni salmi o versetti specifici, molto efficaci ad alimentare sin da allora il culto e la pietà mariana nei fedeli. Il padre Calabig, infatti, nel suo studio sui padri latini del VI secolo, ha potuto scrivere che le interpretazioni mariologiche fatte dai santi padri spesso assumevano carattere cultuale e per la forma, omilie, testi eucologici, e per il contenuto, espressioni di lode e di ammirazione per Maria, esortazioni ad imitarla. E conclude dicendo che la paziente opera di riferimento dei versetti mariologici del Salterio è senza dubbio uno dei contributi più importanti che i padri hanno dato allo sviluppo della pietà mariana. Non si può non tener conto del resto di tutto quel ricco e suggestivo simbolismo mariano contenuto nei salmi, a proposito dei quali lo stesso padre Calabig ha scritto che i vocaboli usati nei versetti mariani e le immagini contenute in essi contribuiranno ad arricchire la terminologia eucologica e il simbolismo mariano. Terra, nubis, talamus, sol, tabernaculum, civitas, convallis, aula, sedes, virga, della liturgia, della letteratura e dell'arte. Ancora, più recentemente, lo stesso autore ha potuto parlare di un patrimonio di interpretazioni mariologiche del Salterio, che resta tuttora vigente nella liturgia romana e, possiamo aggiungere, nella pastorale di notevoli fasce ecclesiali. In conclusione, considerando l'immenso mosaico mariano che ci viene offerto dal Vecchio Testamento, così ricco di profezie, di figure e di simboli che parlano di Maria Santissima, preannunciandola, prefigurandola e simboleggiandola, possiamo ripetere anche noi con il padre Roschini: queste le principali figure e i principali simboli di Maria. Belle le profezie che l'hanno annunziata, magnifiche le figure che l'hanno prefigurata, attraenti i simboli che l'hanno adombrata. Ma la realtà è incomparabilmente più bella, più magnifica, più attraente, e come il sole che fa svanire i pallidi e indecisi chiarori dell'alba. Avete ascoltato Mariologia Biblica di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Parte prima, Antico Testamento. Simboli mariani.